Bianconera Time.
Radio Bianconera.
Sono le 11 e 2 minuti.
Buongiorno dalla redazione.
Due membri dell'ambasciata di Israele a Washington sono stati uccisi in una sparatoria all'esterno del museo ebraico che si trova nella capitale americana. Lo riportano i media locali spiegando che si tratta di una coppia che stava per fidanzarsi. Nella sparatoria sarebbero rimasti feriti anche altri dipendenti dell'ambasciata. Per il duplice omicidio è stato arrestato un trentenne di Chicago, Elias Rodriguez. L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Dannon, parla di terrorismo antisemita, così come il presidente Trump, che ha condannato gli orribili omicidi. Il premier israeliano Netanyahu parla di selvaggia istigazione contro Israele e ordina di rafforzare la sicurezza delle ambasciate in tutto il mondo.
In uno scambio nervoso che ricorda vagamente quello avuto con il presidente ucraino Zelensky, il presidente americano Donald Trump ha attaccato nello studio ovale il suo ospite presidente sudafricano Ramaphosa, facendo leva sull'accusa che nel paese africano gli agricoltori bianchi vengono espropriati dalle loro terre e uccisi. Ramaphosa ha reagito rivendicando il diritto del governo sudafricano di effettuare espropri per la pubblica utilità, anche alla luce del passato.
La cronaca italiana: erano legate sentimentalmente le due donne trovate, una morta e l'altra gravemente ferita, entrambe a colpi d'arma da fuoco alla periferia est di Napoli. Al momento non è noto il motivo scatenante della tragedia, mentre è chiara la dinamica. A sparare un colpo di pistola alla testa di Daniela Strazzullo, 31 anni, che era alla guida dell'auto e che è rimasta gravemente ferita, è stata Ilaria Capezzuto, 34 anni, che era seduta sul lato passeggero della vettura. Dopo aver esploso il colpo, la 34enne è scesa dall'automobile e ha usato la stessa arma per togliersi la vita.
Le indagini sulla scomparsa a Prato di Maria Denisa Adas, trentenne di origine romena, hanno delineato l'ipotesi in fase di verifica che la stessa sia stata sequestrata a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025 da un gruppo di romeni in collegamento con un professionista, forse un avvocato. Al fine di verificare la fondatezza di quest'ipotesi è stato disposto un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti della madre della vittima, che è stata eseguita questa notte a Roma dai carabinieri.
Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato bloccato in flagrante mentre intascava 6.000 euro da un imprenditore della penisola sorrentina in relazione all'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-26. Fermato anche un collaboratore e componente dello staff personale del sindaco. Si tratterebbe di Francesco Di Maio.
Il tennis a Parigi è il giorno del sorteggio del Roland Garros, appuntamento alle 14 con Jannik Sinner che guida il seeding davanti ad Alcaraz. E il possibile rematch dopo Roma sarà possibile solo in finale. Al via 10 azzurri nel tabellone maschile, tra le teste di serie anche Musetti e Berrettini. Nel torneo femminile, attesa per Jasmine Paolini, testa di serie numero 4.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Buongiorno Mariano, ma l'acquisto di De Bruyne in chiave Napoli mi fa pensare che probabilmente è vero che ci andrà Allegri, perché quelli sono proprio i giocatori che lui cerca, giocatori con grande esperienza, che se anche fisicamente non sono al top, però comunque sono giocatori che sanno stare in campo, che hanno esperienza vincente, e quindi probabilmente Allegri finirà a Napoli. Non è un giocatore secondo me adatto a Conte oggi, perché lui cerca grande fisicità. Quindi per quanto riguarda la Juve, uno con la classe e la forza di De Bruyne io lo prenderei sempre, però bisogna capire come sta fisicamente, perché altri errori dal punto di vista fisico su giocatori presi di nome ma che comunque non garantiscono tante partite, secondo me sarebbe un altro grave errore.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Sarebbe un grave errore, è così che ha concluso il messaggio al nostro ascoltatore prima, al vocale che abbiamo davvero ascoltato pochissimi secondi fa prima di entrare in diretta. Mariano da Napoli, sarebbe un grave errore, ma qua di errori davvero, comunque di quelli che potrebbero essere gli errori fatti nel corso della prossima stagione o anche soltanto a ridosso praticamente dell'inizio della stagione, quindi pensando al mercato, si può già iniziare a parlare, perché no, prima di proiettarci domani a 360 gradi sulla partita con il Venezia. Buongiorno ragazzi, questo è RBN Caffè, come sempre 340 5425 324 il numero per mettervi in contatto con noi. Continuiamo a risolvere un sacco di cose anche noi, e non vi preoccupate, prima o poi saremo non perfetti, di più prima che poi. La Juventus alla ricerca della perfezione? Assolutamente sì, questo è poco ma sicuro. Ripeto, domani ci soffermeremo in particolare sulla partita con il Venezia, che è una partita, ma tra l'altro di cui mi viene anche molto poco da parlare, perché c'è soltanto una cosa da fare: vincere, punto a capo, punto e basta. Non ci sono minimamente altre opzioni, però ci sono tante opzioni invece per quanto riguardano appunto i giocatori che vivranno ancora la Juventus nella prossima stagione, anche perché l'ultima partita in particolare di Conceição ha fatto così un po' risbocciare l'amore nei suoi confronti, anche giornalisticamente parlando, perché nelle settimane passate, le settimane in cui comunque lui è stato un po' accantonato da Igor Tudor, perché gli erano stati scelti altri al suo posto, alcune assenze lo hanno riportato alla ribalta e molto probabilmente lo confermeranno anche, no? Nel corso della prossima partita, appunto. E si è passati quindi dal parlare di un giocatore che non sarebbe stato praticamente riscattato quasi al 100% dal Porto, cosa che invece era praticamente fatta, no? Se pensiamo ai primi mesi di Juventus, e appunto adesso torna ad essere invece in totale sì, sembra tornato ad esserci amore, tant'è che il piano della Juventus sarebbe quello di averlo anche al Mondiale per Club, anche perché un giocatore come lui è come se ti può far gola, e poi di riparlare con il Porto a questo punto, cercando di magari avere un piccolo sconto rispetto ai 30 milioni fissati la scorsa estate. Ovviamente la richiesta appunto di poterlo inserire all'interno del Mondiale per Club sarà fatta al Porto, e lì poi bisognerà capire la risposta quale sarà. Sentivo anche prima parlare Camillo, se devo spendere una cifra ben più alta per andare a prendere un giocatore come ad esempio poteva essere Ndoye, di cui si parla ultimamente, ma perché non ne spendo 30 per un giocatore come Conceição, che è giovanissimo, non dimentichiamocelo mai, e diciamo che può fare e come insomma bene alla squadra del prossimo anno, anche se ancora bene non è chiaro chi la allenerà. Ma appunto e poi un'altra notizia che arriva direttamente dal nostro Mirko Di Natale, perché la Juventus sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto di Nicolò Savona fino addirittura al 2030, quindi insomma arrivando a una data lontanissima quasi. I contatti sono molto positivi, c'è fiducia per chiudere nelle prossime settimane. Anche qua si parlerebbe di un piccolo ritocco al rialzo, in questo caso per quanto riguarda il suo contratto, quel Nicolò Savona che tra l'altro sembrava essere entrato, no, nelle grazie ancora qui del Manchester City, che prima è andato da Cambiaso, poi adesso è andato da Savona. Vedremo tra qualche settimana dove andrà. E poi un'altra notizia sempre che arriva da Mirko Di Natale, perché i vertici societari avrebbero idee molto importanti per Giorgio Chiellini. L'ex difensore proseguirà il suo percorso manageriale cominciando in questa stagione, con l'obiettivo di poi anche perseguire comunque nel prossimo futuro addirittura la carica di presidente della Juventus. Quindi insomma si sta lavorando per farlo diventare sempre più parte davvero della dirigenza, addirittura proiettandolo alla presidenza. Ma arrivo a questo punto alla questione aiuto, lui non dovete toccarmelo, perché abbiamo parlato di Conceição, arrivo a parlare anche di Yıldız, perché ancora una volta lo si nomina pensando ad una Juventus che non si qualificherà appunto alla prossima Champions League. Lui ovviamente una delle pedine, no, che maggiormente può far gola, uno dei giocatori che possono aiutare la Juventus a davvero riempire le casse in qualche modo. In caso di non qualificazione alla Champions, ecco, lui torna ad essere nominato come uno dei giocatori da mettere sul mercato, no, per arrivare a avere quei 70-80 milioni che tra l'altro ad oggi comunque nessuno pare aver ancora offerto. Insomma, sono quelle così, quelle dichiarazioni che arrivano per giustificare un'eventuale appunto mancata qualificazione ed una mancata quindi anche entrata in cassa, no, di denaro profumato. Quindi 70-80 milioni la sua valutazione, nonostante lui si trovi benissimo a Torino. Ecco, lui però potrebbe essere uno dei sacrificati. Qual è il giocatore che non vi devono toccare? Champions, non Champions, qual è quello che se dovesse partire, e potete nominarmi veramente chiunque, anche Di Gregorio, anche tornare a parlare di Gatti e della possibilità che vada appunto via lontano da Torino nel corso della prossima sessione di mercato, potete dirmi anche Savona appunto, per il cui contratto potrebbe essere rinnovato, potete dirmi chi volete, anche ancora negli occhi quella bellissima foto presentata ieri, trovata sui social appunto, che mette vicino, fatta dalla Juventus ovviamente, che mette vicino Alessandro Del Piero che tiene ciondolante le scarpe in mano, ovviamente poi avvicinata alla stessa immagine riproposta dallo stesso Yıldız, appunto l'attuale numero 10. Io credo che Yıldız potrebbe insomma guadagnare un bel po' di posizioni, pensando appunto a quello che vi ho chiesto ieri, tra l'altro la stessa domanda ieri pomeriggio, perché ieri Camillo mi ha rubato la mia ora mattutina, no scherzo ovviamente, però ieri ho fatto questa domanda a Linus, magari chi non è più a chi non è semplice essere in contatto con noi nel pomeriggio, ma lo è più per la mattina. Ecco, ieri ovviamente non l'ha sentita, se vi fa piacere trovate l'intervento nei podcast, come sapete benissimo. Ieri gli ho chiesto appunto, lui è un notissimo tifoso della Juventus, estremamente calmo, estremamente riflessivo anche, la sua risposta quando gli ho chiesto appunto qual è il giocatore di cui maggiormente sentirebbe la mancanza, quello che non vorrebbe mai la società gli vendesse, lui per così non parlare in maniera ovvia mi ha nominato Manuel Locatelli, che è quel giocatore davvero rinato, no? Se non si è mai riusciti a parlare in maniera così positiva di Thiago Motta, ecco, io credo che per Manuel Locatelli sia stato fatto. Manuel Locatelli è arrivato una nuvola nera sopra il mio computer. Che cosa è successo? Non si sa. Parlavamo di Manuel Locatelli, poverino, e abbiamo, non si sa per quale motivo, attirato le ire di qualche dio strano. Manuel Locatelli è quel giocatore, ragazzi, che è completamente rinato in questa stagione. Pensava di essere messo ormai da parte, comunque non aveva grosse percentuali di buona riuscita dalla sua, immaginando appunto alla nuova stagione che vedeva un Douglas Luiz arrivare dalla Premier in maniera più che convinta. Avevamo tutti l'idea che sarebbe stato un successo, no? la sua presenza a Torino dopo la stagione passata, invece ha scalato letteralmente le gerarchie in casa Juventus, si è guadagnato una fascia da capitano sul braccio che ora difficilmente gli verrà tolta, ed è diventato obiettivamente insieme a Thuram il fulcro di uno dei reparti che invece fino a qualche anno fa, anzi che per qualche anno è stato praticamente sempre etichettato come uno dei peggiori in casa Juventus, quel centrocampo che non trovava letteralmente pace, continuava ad avere una serie di difficoltà quasi al limite della follia, che poi invece in qualche modo si è un reparto che si è appunto si è assestato, si è riassestato e si è tranquillizzato. Chiedo a Ivi in regia, l'ospite c'è? Non ti risponde?
Sta arrivando,
ok, molto bene, così almeno io capisco quanto andare avanti a straparlare o se effettivamente poter dire... Anzi, facciamo una cosa, ci sono un bel po' di messaggi da leggere, assolutamente sì. Fabio da Perugia, Ildiz è l'unico da tenere a tutti i costi. Poi guarda un po', vorrei rimanesse Dusan, c'è qualcuno che dice anche. Meglio Kerchi di Francisco? Aspetta, meglio chi è Kerchi? Forse anche perché poi dopo viene scritto Manuel D'Aquila, ci scrive Savina, vuol dire immagino Savona, quindi probabilmente c'è qualche problema di battitura. Locatelli, tra tanta mediocrità, eccelle, ma è un merito anche questa, insomma, no? Aver portato in alto un giocatore che a questo punto sembrava essersi decisamente perso. Mi chiamo Giacomo, vengo da Genova. Ok, ciao Giacomo da Genova, e vorrevo chiedervi due cose. Una, Victor e Osimhen, allora Victor e Osimhen sono le stesse persone, quindi non capisco, però poi io non lo so, non so sicuramente, di sicuro non c'è niente, caro mio, Dusan e Conceição rimangono, è anche questa bella domanda, vedo più possibilità per Conceição rispetto che per Dusan Vlahovic. Paolo Tomaselli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Senti, un campionato che finalmente si, dico finalmente, volutamente anche, si sta per concludere, particolare che all'ultima giornata si debbano ancora decidere così tante cose. Che significato dai proprio a questo? Nel senso, vuol dire che è stato un campionato meno allenante del solito, o vuol dire che invece si sono abbastanza così resi, le squadre sono sempre un po' più simili, soprattutto a livello anche di organico, quindi di resa? Cosa vuol dire secondo te?
Ma guarda, dopo aver visto la finale di Europa League di ieri, forse dobbiamo anche finirla un po' col discorso che il calcio italiano è di basso livello, è indietro, perché a livello di organizzazione di gioco, ieri abbiamo visto la 16ª e la 17ª di Premier League, e la 16ª e la 17ª di Serie A sono più organizzate, poi hanno meno fisicità, meno ritmo, meno di altre cose, ma se vogliamo parlare di pallone, credo che questo campionato sia avvincente fino alla fine e abbia anche espresso dei valori, forse non dei valori tecnici assoluti, ma dei valori di organizzazione delle squadre, secondo me in evoluzione, cioè giocare contro una squadra italiana anche di medio-bassa classifica te la devi sudare, non ti regala niente nessuno il nostro campionato.
E le sa qualcosa la Juventus quest'anno, che proprio con le squadre di media-bassa classifica ha patito, ha perso tantissimi punti, detto proprio così fuori fra i denti, pensando alle ultime giornate, pensando all'ultimo periodo tra Juventus, Roma e Lazio, qual è a tuo dire non quella che si merita, ma quella a questo punto che maggiormente ha più chance pensando anche alla rivale, no, di quest'ultima giornata.
Ma io credo che la Juve sia messa bene, se vogliamo parlare di meriti, che lascia il tempo che trova, credo la Roma abbia fatto un grande giro di ritorno, non solo di ritorno, ma ha fatto l'errore della chiamata di Juric, De Rossi e Ranieri, e anche solo per un punto, ma potrà perdere il treno della Champions. Io credo che comunque la Juve a Venezia dovrà stare super attenta, perché il Venezia è con un piede in Serie B, ma è una squadra che non è mai uscita dalle partite, non ha mai il discorso che si faceva prima, no? Se vogliamo, a parte il Monza e tutte le altre, guarda, l'Europa Serbia con 6 squadre ancora lì a lottare per l'ultima giornata è quasi un inedito, e quindi grande attenzione, perché appunto abbiamo visto che vincere in trasferta non è semplice per nessuno, e tantomeno per Tudor.
Napoli ed Inter invece sono in testa alla classifica e davvero avranno una serata domani di fuoco, che tra l'altro la particolarità è che entrambe non avranno l'allenatore in panchina. Questo è ancor più particolare come cosa. L'ultima di Conte poi saluta sia che perde che non perda, come ti immagini?
Ma la percezione da fuori, non seguendo l'ambiente del Napoli quotidianamente, è questa, e non credo che sia del tutto sbagliata, anche sentendo chi invece respira il Napoli tutti i giorni. E parole di Conte mi sembrano via via più esplicite. E per quanto riguarda la lotta scudetto in sé, io credo che si sia esaurita con la penultima giornata, con quella finale da parti a Milano e anche a Parma, ma non vedo tanti spiragli per un altro ribaltone. Insomma, in fin dei conti l'Inter di match ball ne ha sprecati talmente tanti per altri motivi, perché c'era un altro torneo come la Champions che quest'anno ha avuto un impatto che secondo me anche nelle analisi non viene calcolato a sufficienza. Guarda Juve Milan come sono crollate dopo il playoff, un torneo che l'anno scorso ti portava agli ottavi lo sapevi a metà novembre, fine novembre, massimo inizio dicembre. Quest'anno è stato in ballo fino al 29 di gennaio, quindi dal punto di vista psicofisico uno sforzo che secondo me viene considerato poco nell'impatto. Non a caso, non solo il Napoli sapevamo che non faceva le coppe, ma non ha fatto l'edizione di Champions nuova, e che si è rivelata la più dura, molto più dura delle precedenti, ecco, insomma, se non voglio è un bel vantaggio, ecco.
Detto che ovviamente questo però è il futuro, anzi forse se vorranno ne aumenteranno ancora il numero di partite nei prossimi anni, no, ovviamente non è niente di è una cosa che ho detto io, così inventata, niente di esso, ancora poi iniziano a dire ma veramente no, assolutamente no, però ecco, credi il prossimo anno quindi immagini che si lavorerà magari anche in fase di preparazione diversamente, pensando alle squadre che dovranno giocare in Champions, nel senso quest'anno ovviamente era un esperimento, nessuno sapeva come avrebbero reagito, forse aver visto le grandi difficoltà che un po' tutti hanno avuto anche a livello proprio di infortuni aiuterà poi a lavorare meglio per la prossima stagione ancora, o immagini di nuovo difficoltà varie?
No, ma le difficoltà nelle squadre che sono costrette, tra virgolette, a giocare per vincere su tutti i fronti, perché giocare sempre per vincere ogni tre giorni, penso all'Inter con la Champions, ti porta via tantissimo. Dopo le partite di Champions, l'Inter ha sempre avuto scontri diretti con Juve, Napoli, Milan, e non li ha mai vinti sostanzialmente. Quindi quei 14 punti, 15 che ha in meno rispetto all'anno scorso, sono tutti legati a quello. L'anno scorso la Champions l'aveva vissuta totalmente in maniera diversa l'Inter, tanto è vero che poi è uscita agli ottavi perché aveva come obiettivo la seconda stella, poi ha perfino esagerato, ha fatto 94 punti, ma bilanciare le due cose è complicato, no? E ci vuole una rosa più attrezzata soprattutto ci vuole un'idea di gioco precisa, ci vogliono i giocatori per quell'idea di gioco, cioè Juve e Milan da questo punto di vista sono state un po' due accozzaglie di idee, di giocatori, di progetti quest'anno.
Si è esagerato con il rivoluzionamento, dici?
La rivoluzione in sé non è sbagliata, ma va fatta secondo dei canoni precisi, scegliendo i giocatori giusti per un certo tipo di gioco, e un certo tipo di gioco che deve essere anche abbastanza svelto da assimilare. Cioè, siccome Thiago Motta l'ha preso troppo alla larga, non puoi venire alla Juve pensando di fare tre pareggi a fila e che nessuno ti dica niente e dire che non hai preso gol o che non hai perso le partite, non esiste. Cioè, non puoi cadere dal pero così offendendoti perché non hai mai perso una partita e ne hai pareggiate magari quattro di fila. Non puoi non sapere che la Juve è diversa dal Bologna in quel senso lì. Cosa vuoi, devi costruire?
È stato questo l'errore più grande di Thiago Motta?
Ma secondo me sì, perché
sottovalutare la Juve forse.
Cioè, voglio dire, il contesto era diverso, anche i giocatori, ma Sarri, come poi ha rivelato, a ottobre disse al suo staff: o cambiamo noi o ci cacciano. O cambiamo lo scudetto e ci cacciano. Ha cambiato diverse cose del suo approccio in allenamento, in partita, e ha vinto quello che è l'ultimo scudetto vinto della Juve, che all'epoca sembrava una ciofeca, e invece è stato l'ultimo scudetto della Juve, perché capito. Per cui se vai in un posto devi anche capire dove sei, non puoi pretendere di essere difeso a prescindere, e soprattutto devi dare secondo me chiarezza ai giocatori. Cioè, tutta quella confusione al di là della questione dei capitani e i continui cambi di formazione, cioè vi ricordate per il metodo Allegri, i primi anni del suo quinquennio, quello d'oro, cercava la quadra fino a novembre, una volta che l'aveva trovata andava avanti con quella, quando la trovò tardi l'anno di Cardiff, vi ricordate, la trovò il 20 di gennaio, però poi andò sparato in finale di Champions, affidandosi a un quasi sempre agli stessi, ma con un'idea precisa di gioco per andare dentro in area a vincere le partite. Mi sembrava che non fosse una Juve allenata per vincere le partite, ma per mostrare cosa.
Guarda,
è quello che secondo me ha fatto male anche al popolo juventino, perché non ha visto nulla del DNA della Juve. Non è vincere ad ogni costo, sì, ma giocare per vincere ad ogni costo, sì, quello sì. Sì. Poi si può anche perdere, si può anche non vincere. Su 90 campionati non è che la Juve ne ha vinto 85, ne ha persi un terzo, no? Due terzi. Però è quella mancanza proprio di juventinità che è stata la cosa grave. Quindi vuol dire che nessuno gli ha spiegato dov'era. Questo forse è la cosa più grave di tutte, perché vuol dire che la catena di comando
non ha funzionato
dall'inizio, e questo purtroppo vedi il Milan, sono cose che paghi alla grande, perché poi i giocatori annusano sempre l'area dove stanno. Se sei un'area compatta, tutti chiaremo in una certa direzione, la parte tecnica, la parte sportiva, la parte manageriale, tutti vengono diversamente. Cioè, vuol dire, l'Inter è più forte del valore dei singoli, che pure è buono, ma è una squadra che in tre anni fa due finali di Champions e vince uno scudetto come quello dell'anno scorso, secondo me è andata oltre il valore dei singoli.
Ah sì sì, ha sicuramente overperformato da quel punto di vista. Grazie Paolo!
Grazie, buona giornata a tutti!
Grazie a Paolo Tommaselli del Corriere della Sera, buon lavoro, anche perché ne avrà tanto da adesso in avanti.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
RBN Caffè.
Tivoli dice: scusami se vado fuori tema, ma figurati, secondo te, vista l'inevitabilità dell'arrivo di Conte, come per dire, abbiamo sta spada di Damocle sulla testa da dover gestire, sarebbe possibile che Tudor possa fare il secondo? No, guarda, lo escludo al 100%. Lui ha detto proprio che dopo l'esperienza avuta con Andrea Pirlo non avrebbe fatto più il secondo di nessuno, ma immaginatevi comunque anche a livello proprio psicologico, comunque di amor proprio, tu hai gestito un finale di stagione pessima, lo hai gestito secondo me in maniera assolutamente perfetta, non perfetta però giusta, potevi fare forse soltanto qualcosa di più, e non sono così sempliciotta nel dire Parma, ma ti parlo invece della partita con la Lazio. Però, e adesso saresti molto più tranquilla, tranquillo, tu Juventus, femmina, vecchia signora, femmina, sì, quindi tranquilla. No, ecco, lo escludo, guarda, proprio al 100%. Ivan Danola, ciao a tutti i bianconeri, sempre fino alla fine, secondo me io voglio nominare Thuram, Yıldız e Locatelli, è da qui che la Juve deve ripartire. E poi rispondo a Pier velocemente, poi ascoltiamo anche qualche vocale prima di andare da Nino. Adesso è l'Inter che ha deciso cosa vincere e cosa no, cosa mi tocca sentire. Ma voi vi ricordate quando Antonio Conte decise che non voleva l'Europa League, non voleva la finale di Europa League che si sarebbe giocata a Torino, e pareggiò sotto un'acqua scrosciante 1-0-0 veramente orrendo col Benfica, se non sbaglio era stata quella la partita, ecco. Perché doveva vincere il campionato facendo un super record di punti? Vengono fatte anche queste valutazioni. L'Inter l'anno scorso sì, voleva mettersi quella maledetta seconda stella e ha dato tutta la sua priorità possibile e inimmaginabile al campionato. Vengono fatte anche queste valutazioni, sì, caro Pier. Ascoltiamo qualcosa.
Allora Giulia, buongiorno. Deve restare assolutamente Thuram. Lui è forse il turco. È il montenegrino, mentre da cambiare subito il portiere, il centravanti, e sperare di trovare qualche centrocampista alla Pirlo, Gianni da Canetti.
Vabbè, Gianni, se mai allora bisogna cambiare, quindi vabbè, l'attaccante per forza di cose, anche a centrocampo, quindi eliminiamo Locatelli, direi, a differenza di tanti pensieri, e soprattutto Di Gregorio. Che t'ha fatto Di Gregorio? Che t'ha fatto? Ascoltiamo ancora qualcosa.
Buongiorno Giulia, Franco dai Stati Uniti.
Ciao Franco.
Che tristezza questo campionato. Che tristezza. Stiamo qua a giocarci il quarto posto contro l'ultimo in classifica e anche con la paura di non farcela.
Eh sì, pensa un po'.
16 pareggi, con questi punti avremmo lottato per lo scudetto, non per la... il quarto posto, che sembra ormai la cosa più importante. Non lo so, ma comunque, forza Juventus.
Caro Franco, l'avrebbe vinta, pensavo avesse finito, l'avrebbe vinto lo scudetto la Juventus con qualche pareggio in meno, ma al 100%, perché le distanze non sono così ampie, cioè, non ti dico con tutte, che qualche pareggio ci poteva stare, ma sono stati assurdi alcuni, no? In particolare con qualche squadra che non ti aspettavi, con cui non ti aspettavi di poter pareggiare. Poteva e come competere per lo scudetto questa squadra? Nino Ori!
Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
Poteva competere questa squadra per lo scudetto? E come?
quasi chiunque poteva competere per lo scudetto, visto e considerato che lo vincono con un'ottantina di punti, insomma. Era un po' di anni che
basso,
non capitava,
è bassissimo. Ecco, io ho appena nominato l'anno in cui Antonio Conte mise da parte l'Europa League, la finale di Europa League da giocare a Torino, tra l'altro, perché voleva raggiungere il famoso record dei 103 punti. Ecco, ragazzi, quante partite ci sono in ballo ancora?
No, è chiaro che questo è stato un campionato tutto sommato accettabile dal punto di vista della qualità del gioco, però niente che rimarrà nella memoria se non di chi lo vincerà, ovviamente. Ecco.
Che nella cosa ti è piaciuto di più, Nino, quest'anno?
Hai tempo, sì.
No, cosa no, ti è piaciuto, non cosa non ti è piaciuto?
No. Provo a trovarlo qualcosa che mi è piaciuto, nel senso che
il tempo era perché dovevi pensarci, ok.
Ho visto delle conferme, ho visto la conferma del fatto che gli allenatori giochisti da noi non funzionano, ho visto la conferma del fatto che quelli là che tutti i tifosi juventini odiano, però sono e restano i più forti di tutti, anche se probabilmente non vinceranno il campionato, e così via. Ho visto la conferma che invece a Napoli hanno un allenatore vero e chapeau, nel senso che già un paio d'anni fa hanno vinto uno scudetto con Spalletti che aveva perso praticamente i giocatori più importanti, no? Ci ricordiamo che andarono via Fabian Ruiz, Insigne, Mertens e non mi ricordo più chi altro.
Qualcuno era andato via, non mi ricordo.
Brava, Koulibaly, proprio lui.
Che doveva venire alla Juve, ma non ha voluto venire alla Juve, tra l'altro.
Vabbè, forse tutto sommato.
Poi è arrivato Bremer. È arrivato Bremer. Sì. Però, dai.
E poi adesso è arrivato Kelly, quindi che ci frega.
No, vabbè. Eccola, che torniamo su Kelly.
Conte invece si ritrova a non avere Osimhen, ottiene in cambio di avere, per carità, Lukaku. A gennaio gli fanno fuori il miglior giocatore che avevano, cioè Kvaratskhelia, e senza sostituirlo fondamentalmente, eppure è lì a un passo dallo scudetto, insomma. Quindi chapeau anche da questo punto di vista. Per quel che riguarda noi, scusami se ritorno alle piccole cose nostre, insomma.
Sì, è che ormai non ci abbiamo neanche più voglia, però parliamone.
Esatto. Abbiamo visto domenica sera una vittoria pulita, meritata, tutto sommato tranquilla, senza correre rischi. Un primo tempo orrendo nel quale giocavamo anche bene, soprattutto dietro giocavamo bene, in mezzo. Poi appena arrivavi sulle tre quarti veniva fuori la solita nostra totale e cronica mancanza di concretezza, proprio una roba inconsistenti, incapaci di creare un'occasione pulita. Insomma, quello che abbiamo già visto in tutta la stagione fondamentalmente poi, no? Poi sembrava anche una di quelle partite in cui Ildiz faceva soprattutto contenimento e quindi non sembrava nemmeno poter costruire chissà che. Invece nel secondo tempo... devo aggiungere che nel primo tempo ho visto Nico Gonzalez orrendo e non so, diciamo, forse anche peggio. Nel secondo tempo invece vedo Ildiz giocare una partita meravigliosa, perché ha fatto davvero un ottimo secondo tempo. Nico Gonzalez ha addirittura segnato. Conceição ha migliorato la prestazione, pur rimanendo come sempre abbastanza inconsistente, no, visto che ormai si parla di riscatto di qua, riscatto di là. Vabbè, forse i soldi si possono spendere meglio.
Visto che me l'hai nominato, preferisci spendere 40 milioni per Ndoye e non 30 per il suo riscatto?
Per quanto mi riguarda, sì. Okay. Il problema di Conceição è che lui crede di essere Causio, ma al momento non è neanche Cuadrado, altro che Causio, magari fosse Cuadrado. No, quel che anch'io oggi ho letto su Tutto Sport, condizioni per il riscatto di Conceição, ipotesi di addio di Ildiz, cioè tutte e due le reti di domenica sono venute da rifiniture e assist di Ildiz.
No, Ildiz, guarda, sul Tutto Sport si parla della sua possibile partenza come sempre in caso di non qualificazione alla prossima
Champions. Mentre invece, mentre i due gol sono nati dai suoi assist, tutte le azioni di Conceição sono comunque sempre finite con un nulla di fatto. La differenza qual è? Che uno gioca in una squadra, con la squadra, per la squadra. L'altro, mi dispiace, ma gioca da solo. È un peccato perché Conceição avrebbe anche delle qualità interessanti, insomma. Sarebbe carino se decidesse di mettere al servizio della squadra e non della sua voglia di fare il numero che si ricorda e cose di questo genere. Detto ciò, abbiamo il miglior direttore d'orchestra che abbiamo avuto in questi anni, perché il Locatelli di quest'anno è un giocatore assolutamente strepitoso, quasi perfetto.
Vero.
E l'altra sera poi mi sono stupito vedendo Alberto. Ma che bella sorpresa! Ma che bella sorpresa! Finalmente,
che ora però va confermata, eh? Ora va confermata,
certo,
ragazzi.
Certo,
perché
va confermata.
Se no, anche, non va
perché, anche perché l'ultima giornata ci sono Venezia, Toro e Lecce, che sono le tre avversarie di Juve, Roma e Lazio. Sono tre partite, ci sono. La matematica dice che essendoci tre partite con tre risultati a partita ci sono 27 combinazioni di risultati possibili, ma su 27 19 sono favorevoli a noi, 6 sono favorevoli alla Roma, 2 sono favorevoli alla Lazio. Io non vorrei fare
vedete
calcoli,
un po' voi come quindi dovete gestirla questa partita.
Io non vorrei fare calcoli, nel senso che vorrei semplicemente, se vinciamo noi, fine, non c'è bisogno di fare nessun calcolo e amen, no? Perché poi alla fine questo è ciò che dobbiamo fare, a prescindere da tutto il resto. No? A proposito dei nostri, una cosa che io non ho visto la partita, la finale inglese della Europa League di ieri.
Ammetto neanche io.
Me ne fregava abbastanza poco, immagino anche a te. Però ho letto le statistiche. E le statistiche sono divertenti, perché questi fanno 3 tiri verso la porta, gli altri ne fanno 16. Questi fanno un tiro nello specchio della porta pure deviato, gli altri ne fanno 6. Questi fanno il 26% di possesso palla, quindi lasciano il 74% del tempo la palla a quegli altri. Passaggi riusciti, lì ammetto che sono rimasto a bocca aperta, perché il 60% di passaggi riusciti è una roba che forse in Serie C, nel senso che però comunque il Tottenham quello ha fatto. Contro l'85% di passaggi riusciti della United. Alla fine il risultato però è 1-0 per il Tottenham.
A me la cosa che fa più impressione di questa partita, Nino, è che a giocarsela siano state la 16ª e la 17ª squadra della Premier di quest'anno. A me fa più impressione quello.
Assolutamente sì, fra parentesi, qualora vincesse il Chelsea la Conference, potrebbero rischiare di avere una decina di squadre il prossimo
praticamente
anno.
Praticamente sì, esatto, perché in questo modo il Tottenham si dà la, cioè senza aver rischiando quasi la retrocessione, si dà invece la possibilità di giocare la prossima
È l'ultima delle salve, arrivata a 17esima, quindi non si scappa da lì. Sono però contento per i nostri, no? Per i nostri, nel senso di Bentancur, Romero, Dragusin, Kulusevski, vabbè, qualcuno era infortunato, ok? Però tutta gente che comunque è passata da noi, in realtà. Tutto sommato.
E che ha voluto
sono anche
Antonio Conte.
Sì, vero, perché anche lui è passato di lì, anche lui
portati,
è passato
lui
anche
e Paratici li hanno portati, forse non Dragusin.
Ma quando in una squadra ci passa Conte, tendenzialmente quella squadra negli anni dopo o continua a vincere se è riuscita a vincere, o comunque è probabile che abbia costruito una squadra che poi se la gioca alla grande. E anche qui, chapeau, niente da dire. Sono contento anche per il fatto che abbia vinto la Europa League un portiere italiano.
Vero.
Vicario. Sono contento al punto tale che spero che ci sia anche un portiere italiano che vince la Champions League, ma quello è un altro discorso, quella è una questione di
valore. Vabbè, diciamo quella credo che tu non sia l'unico che in questo momento sta ascoltando la radio ad avere quella speranza.
Pur non essendo ossessionato da quello che succede a quelli là, però in ogni caso dico, se vince Donnarumma è un bel premio, insomma.
Chi siamo noi
portiere.
Per dare a Donnarumma questa gioia?
Esatto,
siamo
esatto. Adesso togliamoci il dente, nel senso di tanto lo so che dobbiamo andare a finire su Conte, non si scappa.
Guarda, aspetta, prima di finire su Conte io ti leggo questo messaggio perché più o meno secondo me ci sta. Mauro D'Arbetello dice: a volte mi metto nei panni di Tudor, chiamato in emergenza di caos totale, arrivo, faccio quello che c'è da fare, ma invece di un riconoscimento mi vedo sostituito da uno che ha lasciato la squadra con il cerino in mano pochi anni fa e potrebbe, dico, potrebbe forse fare meglio. Che frustrazione, io dico per sempre Tudor. Questo anche perché poi prima mi è arrivato un messaggio che mi chiede se potrebbe esserci la possibilità di vedere Tudor secondo di Conte il prossimo anno. No.
Per carità, assolutamente no, assolutamente no. Ha fatto secondo perfino a Pirlo, figuriamoci un po' se può
accettare.
E da lì
ha detto basta, non farò mai più.
Assolutamente sì, ma è chiaro, insomma, mi pare del tutto evidente. Piuttosto, io credo, come molti credono ormai, che arrivi Conte. Però attenzione, c'è un mondiale per club da giocare a stagione finita, no? Perché fondamentalmente mi dicono che la stagione di solito finisce il 30 giugno e anche i contratti tendenzialmente finiscono il 30 giugno. Allora, io non credo che il nuovo allenatore, qualora fosse Conte, ma anche fosse un altro, non credo che il nuovo allenatore possa arrivare a prendere in mano la squadra per fare la Mondiale Star Club. Però bisogna convincere Tudor che comunque vada, lui questo Mondiale per Club se lo vada a giocare. Magari, che ne so io, andrà poi via, se andrà via, con un bel risultato da mettere nel suo carniere personale. Insomma, credo che bisognerà fare molta attenzione da questo punto di vista. Credo che la
che
Juve
senso,
debba essere.
Nino? Che senso dici bisognerà fare attenzione?
Perché se tutti quanti già mi dite che me ne devo andare, anche se magari sono riuscito a portare la squadra al quarto posto e quindi a qualificarmi per la Champions, io magari mi incazzo e me ne vado prima, no? Cioè, non so se riesco a rendere l'idea.
Li lascio anche qui di nuovo col cerino.
Tudor mi sembra uno
gli
bello tosto.
Gli propongo il cerino in mano.
Tudor mi sembra uno bello tosto, quindi come dire, credo che sia un discorso che in società immagino l'abbiano già affrontato, ma credo che lo debbano affrontare con, secondo me, con grande attenzione, ecco. Tutto questo perché? Perché credo appunto che torni Conte. Allora, io so che ci sono quelli che non hanno sopportato, uno, i famosi 10 euro al ristorante per giustificare i mancati risultati nelle coppe europee. Due, lui non si è mai preso colpe, peraltro come tutti gli allenatori, nel senso che nessun allenatore si prende mai colpe, no? Non è mai colpa sua, ci mancherebbe altro. Poi, tre, l'addio al secondo giorno di ritiro nel 2014. Ok, però nessuno conosce i fatti, nessuno conosce le circostanze in cui quell'addio è maturato e come si siano realmente svolti. Poi, quattro, è andato all'Inter, ma porco cane l'ha fatto dopo 5 anni che se n'era andato dalla Juve. Non ha fatto come Trapattoni o Lippi che ci sono andati il giorno dopo, porco cane, anzi Lippi aveva già firmato il contratto prima ancora, quando ancora era qui. Poi,
se volete me ne vado, aveva detto, se volete me ne vado.
Esatto, altra cosa che gli viene rimproverata. Diventa tifoso delle squadre che allena. E porco cane, che deve fare? Tutti gli allenatori diventano tifosi delle squadre che allenano. Thiago Motta ha esultato quando la Juve ha battuto l'Inter. Eppure ci hanno raccontato tutti quanti sempre che era interista, no? Poi il litigio con Andrea Agnelli, l'esposizione del famoso dito medio. Sono cavoli fra loro.
E chi non ha mai fatto un dito medio a un proprio datore di lavoro o ex datore di lavoro? Ma chi non l'ha mai fatto?
Poi a me tendenzialmente continua ad interessare sempre solo una cosa, quello che fanno quando sono con noi, non quando non sono più con noi o quando non erano ancora con noi. A me interessa quello che fanno con noi, vale per i giocatori, per gli allenatori, per lo staff, eccetera, eccetera, per tutti quanti. Io so che a oggi Conte è comunque, per poco che voglia dire, l'unico fra i 5 allenatori più vincenti nella storia della Juve, che sono Trapattoni, Lippi, Allegri, Conte e Parola, è l'unico di quei 5 che non è ancora tornato alla Juve. Gli altri ci sono tornati tutti, hanno fatto tutti una seconda esperienza, addirittura Parola una terza esperienza. La sua conoscenza dell'ambiente juventino e l'attaccamento di Conte ai colori juventini, io credo che abbiamo voglia a raccontarci balle sulla la questione dei 10 euro, eccetera, eccetera. Il suo attaccamento ai nostri colori è una garanzia, perché è un attaccamento reale da sempre. E inoltre è l'unico che è stato vincente come allenatore, è stato vincente come capitano, è stato vincente come giocatore. Certo, nella storia c'è Boniperti, che è stato vincente come giocatore, come capitano e come dirigente. Conte fa l'allenatore, non il dirigente, quindi al momento comunque è l'unico della nostra storia che è stato vincente in tutti e tre quei ruoli lì. Inoltre, caratterialmente, lo ha dimostrato, è il più bravo a motivare quando c'è da ricostruire un ambiente dopo un periodo negativo. Lo ha fatto col Chelsea, con la Juve. Esatto, l'ha fatto con la Juve, l'ha fatto col Chelsea, l'ha fatto con l'Inter, l'ha fatto col Napoli. In parte l'ha fatto persino con il Tottenham e con la nazionale italiana, perché il Tottenham ieri ha vinto una coppa, non è molti anni che Conte se ne è andato dal Tottenham. Il suo orizzonte temporale, certo, è il breve termine, perché per più di 2 o 3 anni Conte non lo sopporta nessuno, ma lo sappiamo.
Ma neanche lui si sopporta più dopo un po', basta.
Ma lui secondo me si sopporta anche meno, secondo me, perché lui un po', tra virgolette, ossessionato, lo è chiaramente, ma noi non dobbiamo programmare a 3 o a 5 anni, noi dobbiamo programmare per tornare competitivi subito, no? Cioè non ce ne frega nulla di quello di costruire una roba che duri 5 anni. Poi l'altra cosa che mi fa molto ridere, non è competitivo in Europa. Eh sì, invece Thiago Motta, Allegri, Pirlo e Sarri, che sono stati eliminati da PSV, Siviglia, Benfica, Villarreal, Porto e Lione, quelli andavano bene dal punto di vista dell'essere competitivi in Europa. Quello che voglio dire è che se
anche
io guardo
l'Ajax
chi c'ha,
sei dimenticato.
Ecco, se io guardo chi ci ha eliminati negli ultimi 6 anni, accidenti, non mi devo preoccupare della competitività in Europa, ma anche perché non è roba nostra. Noi non dobbiamo vincere la Champions League, noi dobbiamo qualificarci alla Champions League, come già detto 1000 volte, perché questo ci serve ad incassare del denaro necessario a costruire una squadra che possa provare a tornare competitiva in Italia da subito. Provare a tornare competitivi in Italia da subito. Quando poi Conte se ne andrà fra 2 o 3 anni, come più o meno ha sempre fatto, ha sempre ammesso che sia lui il prossimo allenatore, ovviamente, ci lascerà, come ha sempre fatto ovunque, una squadra forte, una squadra vincente, che sarà ancora competitiva a lungo. Allora, per quanto mi riguarda, Conte può piacere, lo puoi odiare, non me ne frega niente. Io so che un allenatore come lui è esattamente ciò che oggi serve alla Juve. Alla Juve intendo all'ambiente, allo staff, alla squadra, ai tifosi. Ciò che oggi serve è probabilmente per un paio d'anni, non di più, perché questa credo che sia l'orizzonte temporale entro il quale ragionare. Poi dice, sì, ma potrebbe esserlo anche Tudor. Tudor non ha tutte quelle esperienze che ha avuto Conte, no? Juve, Chelsea, Nazionale, Inter, Tottenham, Napoli e così via. Tudor ha delle altre esperienze, si sta ancora facendo le ossa lui, non so come dire. Io ho bisogno di qualcuno che sia già in grado di motivarli da subito certi giocatori, insomma, qualunque siano i giocatori, fermo restando che alla fine, al vertice di tutto questo discorso, c'è sempre e comunque la società, perché l'allenatore lo scelgono loro, lo pagano loro. E quindi noi possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, questo mi può piacere di più di quell'altro, eccetera, eccetera, ma alla fine dipende da loro. E io è da loro che pretendo un po' duro come termine, ma che vorrei veder fare delle scelte da Juve e non come quelle che sono state fatte negli ultimi anni.
Quindi per Nino Ori e sì Antonio Conte. Quindi segnatevi questa cosa, sì. Poi ne riparliamo ancora la prossima settimana quando i giochi saranno davvero, davvero conclusi. Grazie Nino!
Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto, buona giornata, alla prossima!
Grazie, poi faccio fare un po' di vacanza anche a te, non credere, tranquillo. Che... grazie. Grazie Nino!
Ciao!
Grazie a Nino Ori, grazie a voi che siete stati in nostra compagnia come sempre, grazie ai Brosci in regia, la linea va così di calcio, ci vediamo domani, ciao!
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.